in questi ultimi giorni, durante la messa, abbiamo avuto la possibilità di leggere tutti i brani del Vangelo di San Giovanni che si riferiscono al Buon Pastore. È domenica la prima parte, poi martedì, lunedì e martedì le parti successive. E io pensavo che, penso che siate d'accordo anche voi, che questo Vangelo di San Giovanni è molto denso, ma anche molto bello, e ci può aiutare nella nostra preghiera personale, perché da un lato ci parla di Gesù, è Gesù stesso che ci parla di Lui, e noi possiamo dirgli: Gesù, siamo molto contenti quando nel Vangelo, e anche in generale nella Sacra Scrittura, tu ci parli di te, quando ci svegli chi sei, no? Sappiamo che tu cerchi di farlo in tanti modi, con tante immagini, e soprattutto con le tue parole, poi con i tuoi gesti, però insomma a noi aiuta a tornare sulle parole che tu hai detto e sulle parole che svelano la natura della tua persona in sé e nei nostri confronti. E poi anche perché comunque il Signore, quando ci parla di sé, ci parla anche un po' di noi, no? Noi nei suoi confronti e noi anche nella nostra vita in Cristo. E allora proviamo a riprendere questo Vangelo per la nostra preghiera personale, anche perché in questo modo noi cerchiamo di imparare, con l'aiuto dello Spirito Santo, che invochiamo anche in questo momento, a fare la nostra orazione a partire dalla Sacra Scrittura, a partire dalla parola di Dio. Allora, ecco, il capitolo decimo del Vangelo di San Giovanni, ecco, Gesù comincia a parlare così: in verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Noi possiamo anche cominciare da qua, da questa frase detta un po' così fra parentesi nel Vangelo, che però a me conforta un po', sa, vedere che gli apostoli non capivano, quando anche noi a volte, Signore, non capiamo quello che tu ci dici, a volte non capiamo quello che ci dici lungo la vita, quello che accade intorno a noi, perché accade, no? Soprattutto quando, lo sapete bene voi, no? Quando accade per esempio una malattia importante, anche imprevista e incurabile, ecco, sono momenti nei quali le persone si chiedono perché a me. Non riusciamo a comprendere quello che il Signore ci dice. Poi se lo chiediamo allo Spirito Santo, chiediamo a Gesù, spiegami questa parabola, Lui può darci la luce. Però in questo caso si tratta proprio anche di non capire le parole che Gesù dice, che peraltro possiamo dire a Gesù, sono parole che hanno una loro semplicità, però non capivano che cosa c'entrava quell'immagine che Gesù gli diceva, che loro forse, alcuni di loro conoscevano, soprattutto se erano persone che avevano a che fare con il lavoro dei campi, col lavoro degli animali. E io naturalmente ho poca esperienza di questo tipo di lavori, no? Però chi c'è dentro, anche oggigiorno, può avere il problema appunto del ladro di bestiame. Un amico che lavora anche con le bestie in una valle di montagna e mi diceva che ha subito un furto di pecore, no? Di notte sono venuti con un furgone e le hanno portate via. Allora, queste cose accadono anche oggi, accadevano allora e probabilmente queste persone sapevano di che cosa stava parlando, no? Perché nella vita di un ovile, nella vita del pastore che custodisce le pecore, può accadere che di notte il ladro entri, allora entra da una porta, insomma, si apre un pertugio, insomma. Invece quando al mattino il pastore arriva, bussa e dà la porta. E così chiama le pecore una ad una. Allora noi ci mettiamo insieme con i discepoli che non hanno capito che cosa tu volevi dire e ti chiediamo, Gesù, che cosa vuoi dire? Cioè, d'accordo, questa similitudine, questo fatto della nostra vita quotidiana, perché lo prendi per dirci che cosa? E Gesù spiega. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E poi aggiunge anche, io sono il buon pastore. Allora stiamo cominciando a capire, no? Gesù sta prendendo questa similitudine per dire, se avessimo questa immagine, no? Del pastore con le pecore che porta al pascolo, che custodisce, che evita che cadano nel burrone, che le cura. Ecco, Gesù, forse tu quando parli sai che queste persone che ti ascoltano dovrebbero avere nella memoria quello che dice il profeta Ezechiele che parla di Dio, cioè è Dio stesso che si paragona al pastore, no? Del suo popolo, in qualche modo se la prende, no? Con i pastori che hanno compiuto male il loro compito e per esempio dice, parlando delle sue pecore, no? Le ritirerò dai popoli, le radunerò da tutte le regioni, le ricondurrò nella loro terra. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo, io le farò riposare. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. È un'immagine molto bella di quello che Dio promette di fare con noi. Cioè, come dire, anche le situazioni più diverse che ci sono tra le persone, che siamo paragonati al pastore con le pecore, ma probabilmente le persone che ascoltavano queste parole avevano del pastore un'immagine molto positiva, cioè molto attenta, premurosa, affettuosa, no? Il pastore che si prende sulle spalle la pecora smarrita o malata o caduta o da curare, e quella che non ce la fa più. Quindi è un'immagine molto positiva di Dio, che Dio stesso ci dà di se stesso e ci dice che vuole occuparsi di ciascuno di noi, di ciascuno di noi. E Gesù sta dicendo, guardate che quello che diceva Dio Padre, adesso lui può dire così, nell'Antico Testamento, o che diceva Dio Trinità, possiamo dire noi così, nell'Antico Testamento, adesso io lo dico di me che sto in mezzo a voi, che ho un corpo come il vostro, sono un uomo come voi, io vi dico che io sono il vostro buon pastore, che è come se il Signore dicesse: guardate che io sono il figlio di Dio, sono Dio. Quindi tu, Gesù, ci stai rivelando la tua divinità, anche se in modo indiretto, no? Dicendo che tu sei il buon pastore, sapendo che loro avevano la conoscenza di queste parole dell'Antico Testamento. E allora, ecco, anche il Papa domenica scorsa metteva proprio in evidenza la bellezza, la positività di queste parole di Gesù, che diceva: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Un pastore desidera che le pecore stiano bene, desidera che possano mangiare bene per produrre latte, carne, per mettere al mondo altri agnellini, per dare la loro lana, insomma, per fare il loro, cioè per aiutare, no? E per il motivo per cui le porta al pascolo. Allora, anche questa immagine serve a Dio a dirci: guardate che io desidero per voi la vita, e anche in abbondanza, cioè desidero per voi un pascolo verdeggiante, no? Come ha detto nel Salmo 23, no? E lì noi rispondiamo al Signore dicendo: il Signore è il mio pastore e non manco di nulla, mi porta su pascoli verdeggianti, mi fa riposare ad acque tranquille, mi conduce. Quello è già è la nostra reazione, di fronte al Signore che si svela con noi come il buon pastore. Allora noi gli diciamo: sono contento, Signore, sono anche fiducioso e mi abbandono tra le tue braccia paterne, non solo come pecora, ma come figlio, come figlia, e so che tu mi vuoi nutrire. Pensate che in questo momento, cioè, il Vangelo di San Giovanni, qui siamo al capitolo decimo, 11 capitoli più in là, quindi verso la fine del Vangelo. E Gesù si prende da parte Pietro, Gesù è già risorto, e gli dice: mi ami tu, Simone di Giovanni? Sì, Signore. Allora gli dice: pasci le mie pecorelle. E tu, Gesù, che sai, una volta che sei risorto, che stai per salire al cielo, stai per in qualche modo lasciarci, perlomeno con la tua presenza fisica visibile, che non possiamo più stringerti con le nostre mani, affidi a Pietro e agli altri di darci il nutrimento. E noi, in questa parentesi della nostra preghiera, possiamo dire: Signore, ti ringraziamo del successore di Pietro che abbiamo, di tutti quelli che abbiamo avuto, che sono tutti molto, molto buoni, molto santi, ma perché ci danno molto nutrimento. E il Papa attuale ogni giorno ci dice qualcosa, non tira fuori dal suo tesoro cose vecchie, cose nuove. Appunto, domenica scorsa, meditando un po' su questo Vangelo, diceva: contemplando questa pagina del Vangelo, possiamo comprendere il tipo di rapporto che Gesù aveva con i suoi discepoli, un rapporto basato sulla tenerezza, sull'amore, sulla reciproca conoscenza e sulla promessa di un dono incommensurabile. Io sono venuto, dice Gesù, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Noi dobbiamo, soprattutto nei momenti belli della vita, possiamo ringraziare Dio perché Lui ci dona la vita, ce la dona in abbondanza, la vita, anche la vita naturale, la vita umana, poi la vita, anche la vita della grazia, la vita soprannaturale, che ci nutre continuamente con la Sua parola, con la grazia che ci arriva attraverso i sacramenti, con la fraternità che c'è nella Chiesa, con il fatto di non lasciarci soli. E anche con le parole che ci dice il Papa, per esempio. E nei momenti difficili tu ci chiedi, Gesù, di fare un atto di fede e dire: credo, Signore, che anche nel momento difficile tu mi dici: io sono venuto perché tu e tutti abbiano la vita e in abbondanza. A volte sono parole che ci possono sembrare forse teoriche quando vediamo le difficoltà dell'esistenza, però facciamo un atto di fede e diciamo: io credo. Credo Gesù, e anche mi aggrappo a te e cerco di ricevere da te questa vita che tu hai in abbondanza. Tu dici, proprio nel Vangelo di San Giovanni: io sono la vita, no? Per cui noi, ecco, desideriamo attingere a te la vita. Questo Vangelo ci incoraggia a dirti, Gesù, tu che sei il buon pastore delle nostre anime, sei la porta dell'ovile, eh? E sei colui che ci porta al pascolo, che ci dà vita in abbondanza. Noi desideriamo, come dire, aggrapparci a te, no? Desideriamo unirci a te perché tu ci doni questa vita. Io penso, sì, dobbiamo fare a volte questo atto di fede e andare verso le fonti della vita, no? Andare davanti al tabernacolo e fare un atto di fede e dire: Signore, credo che sei tu, credo che sei la vita, che mi dai la vita. E andare a ricevere l'Eucaristia. Diceva recentemente una persona malata grave, che ha avuto proprio questo, ha sentito questo desiderio di ricevere, se possibile, no? Lo chiede tutti i giorni l'Eucaristia, non perché pensa che questo le dia la salute, perché la malattia per il momento è incurabile, no? Noi possiamo pregare anche quando la malattia per la scienza umana è incurabile, perché avvenga un miracolo del Signore e ci fa bene farlo, perché esercitiamo la fede nel fatto, noi sappiamo che non sempre e neanche nella maggior parte dei casi il Signore concede il miracolo, però te lo chiediamo lo stesso, perché in questo modo esercitiamo la fede. Ecco, però questa persona desiderava ricevere l'Eucaristia per ricevere la grazia, la forza, anche per sopportare la malattia, no? La vicinanza di Gesù, poter stare insieme con lui sulla croce, che soprattutto per le malattie che sono lunghe, è faticoso, no? E noi preghiamo sempre per i malati, no? E anche ci appoggiamo alla loro preghiera che gli stiamo vicini con la nostra visita, con la nostra cura. Mi viene da ricordare che ecco, come il Papa sta con i malati, no? Come faceva anche Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, che a volte appunto facevano saltare appuntamenti successivi per stare con loro, perché sanno che nel malato c'è Cristo. E come il buon samaritano, no? Che è lui, il buon samaritano, cioè il Papa o ciascuno di noi che è vicino al malato, è Cristo che cura, che sana, con il suo vino e il suo olio, no? Cura le ferite del malcapitato, e allo stesso tempo però in quel malato c'è Cristo, è così, pare, no? Che sia capitato anche a questo Papa a volte di far saltare appuntamenti importanti perché si è fermato a salutare uno per uno i malati, che hanno per lui una grande attrattiva. Fa fermare la macchina, li saluta, li abbraccia con grandissima tenerezza, anche quando magari la loro malattia è un po' ripugnante, no? Dal punto di vista umano. E vi ricordate quel signore che aveva quella malattia della pelle così che lo rendeva brutto dal punto di vista umano un po'? E il Papa lo ha abbracciato con tanta tenerezza che lui ha colto in quell'abbraccio in qualche modo il momento più dolce di tutta la sua vita, no? E ecco, in qualche modo il buon pastore fa questo con noi, quindi noi non dobbiamo temere, anche quando ci sentiamo anche dal punto di vista spirituale, come con malattie profonde, difficili da curare, che potrebbero renderci, ci sembra che ci possano rendere ripugnanti poi a Dio, che è tutta la purezza, non so, la santità. Invece non è così, cioè Gesù è attratto da ciascuno di noi e viene e ci cura, no? Come diceva a quel centurione di Cafarnao: io verrò e lo curerò, e parlava del suo servo, no? Io vengo e lo curo. Gesù si lascia trasportare come il ferro attirato dalla calamita quando c'è un malato, quando c'è una persona, anche nel malato nel corpo o malato nell'anima, che ha bisogno della sua cura, della sua grazia, della sua tenerezza, no? Il Papa diceva domenica: un rapporto basato sulla tenerezza. E tale rapporto è il modello delle relazioni tra i cristiani e delle relazioni umane. Io penso che, cioè, se tu Gesù ti dici a ciascuno di noi e anche a tutti noi insieme: guardate che io sono per voi il buon pastore, io vi conosco ciascuno per nome, questo chiamare per nome che accade, ecco, nei pastori esperti, loro a volte danno un nome alle loro pecore e misteriosamente le sanno riconoscere quando noi che siamo inesperti guardiamo dal di fuori e ci sembrano tutte uguali, invece per loro ciascuna è anche riconoscibile. Figuratevi che cosa succede dal punto di vista umano, no? Cioè nei confronti della creatura umana il Signore ci tratta ciascuno di noi personalmente come se fossimo il suo figlio unico e prediletto. Poi dopo desidera anche che ci vogliamo bene tra di noi, che quindi costituiamo un solo gregge con un solo pastore, cioè una sola famiglia, la famiglia della Chiesa, no? Perché lui desidera che tutti siamo una cosa sola, no? Pensate che noi con questo Vangelo possiamo pregare per l'ecumenismo, no? Che è una grandissima intenzione di tutta la Chiesa da tanto tempo, no? Cioè, perché siamo tutti una sola cosa, insieme con Gesù, nell'unico gregge con un solo pastore. Allora poi continuiamo a vedere che cosa dice Gesù quando ha detto: io sono il buon pastore. Poi dice: il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Il lupo le rapisce, le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. E questa è una cosa ancora più grande che Gesù ci dice di se stesso. Noi sappiamo che è così perché conosciamo la sua Pasqua, cioè la sua croce, la sua risurrezione, il fatto di dare la sua vita, no? Però questo è una grande novità rispetto anche a quello che diceva Dio nell'Antico Testamento, che era il pastore, perché questo è un pastore che dà la vita, cioè che perde la vita per le pecore, che si lascia mettere in croce, no? Per noi. E allora questo significa il suo amore infinito per ciascuno di noi, che noi dobbiamo credere in qualunque momento in cui nella nostra vita ci sentiamo, come dire, assaliti dai lupi, e che può succedere. A volte ci sentiamo assaliti dai lupi magari per cose piccole, banali della nostra vita quotidiana. Pensiamo: abbiamo tantissimo lavoro e non abbiamo tempo per finirlo, no? E ci sentiamo richiesti da tante persone, desidereremmo fare tante cose e non riusciamo, per esempio, no? Oppure ci possono essere altri problemi, tentazioni di vario tipo, no? Tentazioni contro la nostra fede o contro qualunque delle altre virtù cristiane. E allora dobbiamo sapere che Gesù non fugge davanti al lupo, e allora possiamo aggrapparci a lui. Poi noi sappiamo che in modo particolare la sua madre, che è anche nostra madre, ha una particolare forza, capacità di far fuggire il lupo, il nemico delle nostre anime. Lei è colei che viene descritta nel libro della Genesi come la donna che schiaccia il capo del serpente, no? E allora noi dobbiamo sapere che non ci viene risparmiata dal Signore la lotta, non ci viene risparmiata nella vita la battaglia, E questo potrebbe essere anche per voi anche una domanda: ma perché? Perché, Signore, non ci dai tutto un periodo di pace senza bisogno, in cui arriviamo al bene senza bisogno di dover combattere la battaglia interiore, personale, quella contro appunto le tentazioni, i nemici della nostra anima, della nostra vita cristiana. E il Signore penso che ci possa rispondere che questa battaglia interiore, da un lato, ci fa crescere davvero, ci fa crescere nelle virtù, ci fa esercitare la fede, ci fa aggrappare a Lui, ci fa chiedere aiuto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle nella fede. Per cui noi ci sentiamo rafforzati dall'aiuto e dall'amore degli altri, che altrimenti rimarremo da soli, no? Penseremo che siamo autonomi, che non abbiamo bisogno di Dio e degli altri. Cioè, le difficoltà della vita in qualche modo ci aiutano ad approfondire i doni della fede. E poi no, tutti i doni della fede, no? Per esempio, in queste settimane il Papa sta parlando molto dei doni dello Spirito Santo. Noi ci stiamo avviando verso la festa della Pentecoste lungo tutto il tempo pasquale e possiamo chiedere allo Spirito Santo i suoi doni, eh? Dice quel bellissimo inno, la sequenza che si canta a Pentecoste, veni dator munerum, cioè vieni datore dei doni, cioè lo Spirito Santo viene definito come dono, oppure anche come datore dei doni, cioè colui che ci regala un sacco di cose. Forse si aspetta lo Spirito Santo anche che glielo chiediamo, perché questo mette in evidenza la verità di Dio. Donami i tuoi doni, no? Il Papa ha parlato del dono del consiglio, dell'intelletto, il dono della sapienza e il dono della fortezza, questa mattina nell'udienza di Piazza San Pietro. Noi possiamo pensare, tu Gesù, buon pastore, sei il buon pastore delle nostre anime, che ci dai un sacco di doni per poter vincere le difficoltà, per poter avere la vita e averla in abbondanza. E poi, ecco, l'ultimo brano che abbiamo letto ieri nella messa, io sono il buon pastore, dice Gesù, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la vita e per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. In fondo Gesù sta rivelando in anticipo quella che sarà la sua morte e la sua risurrezione. Ma io vorrei che voi metteste l'accento, l'attenzione, la sottolineatura su quelle parole, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E più avanti Gesù dice anche che quando di nuovo gli chiedono, ma tu perché ci tieni nell'incertezza? Dici se sei il Cristo. E Gesù dice un'altra cosa importante, no? Dice, ve l'ho detto e non credete, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre, io e il Padre siamo una cosa sola. Vedete che poi si capisce perché dopo, nell'ultima cena, dice Filippo, ma dai, è tanto tempo che sto con voi, te l'ho già detto tante volte, chi vede me vede il Padre. Quindi veramente Gesù ci ha rivelato il Padre, Dio come Padre, e ci dice questa cosa assolutamente consolante, che nessuno strapperà dalla sua mano le pecore che lo conoscono e lui le conosce. E allora io penso che, ecco, a volte nel Vangelo noi troviamo delle parole di Gesù che sono profondamente consolanti, alle quali possiamo tornare quando ne abbiamo bisogno, oppure saperle dire a chi ha bisogno di saperle ascoltare, perché noi stessi siamo chiamati ad essere o il guardiano delle pecore o il buon pastore. Questa figura del guardiano che c'è all'inizio, che apre a Gesù, e Gesù entra e riconosce la sua voce e gli apre la porta. Per esempio, tutti i cristiani possono riconoscersi in questa figura del guardiano, nel senso che le pecore che ci sono affidate, cioè le persone che vivono con noi, che abitano con noi, che lavorano con noi, che conosciamo per motivi di amicizia, di parentela, di lavoro insieme, in qualche modo ci sono affidate dal Signore e noi dobbiamo aprire la porta a Gesù e lasciare che le pecore lo conoscano e seguano la sua voce. Anche tutte le persone che nella Chiesa ci parlano di Gesù, no? Che ci portano la sua grazia, e i sacerdoti, i vescovi, il Papa. Il Papa domenica ha chiesto di pregare per i pastori, no? E la figura del guardiano delle pecore è una parte della figura del pastore che imita Gesù, cioè perché lascia entrare lui e fa in modo che le pecore passino attraverso la porta che è Cristo. Però è vero che anche tutti noi, anche tutti i battezzati, dobbiamo riconoscerci nella figura del pastore, perché diventando cristiani noi lo sappiamo, no? Entriamo a far parte della vita di Cristo, quindi e diventiamo un altro Cristo, lo stesso Cristo, quindi partecipiamo un po' di tutte le sue dimensioni, del suo essere sacerdote, del suo essere guida, del suo essere profeta che parla a nome di Dio. Tutti i cristiani sono chiamati a questo, quindi in fondo tutti i cristiani sono chiamati a essere pastori delle persone che hanno accanto. E allo stesso tempo siamo pecorelle e pastori, no? Ci lasciamo guidare, abbiamo bisogno di orientamento, abbiamo bisogno di nutrimento e allo stesso tempo, una volta che siamo nutriti, Gesù ci lancia e dice: adesso fai tu, adesso fai tu. Non solo, cioè, chi ha un compito tipo appunto il sacerdote, il vescovo, il papa nella chiesa, ha un ministero ben specificato, ma ogni cristiano battezzato è chiamato ad essere anche lui buon pastore dei suoi amici, delle persone che conosce. E allora in questo noi, nel momento in cui nell'orazione, nella nostra vita, tocchiamo con mano Gesù la tua premura, la tua cura, il tuo perdono, il tuo nutrimento, la tua luce. Allora in quel momento noi ci sentiamo allo stesso tempo mandati dai nostri fratelli, ce l'hai detto tu, andate, andate, predicate. Sabato scorso il Cardinal Parolin parlava delle parole del Papa in una conferenza al Salone del Libro di Torino e ha detto che, tra tante cose belle che ha detto, che queste parole andate, anche nelle parole del Papa, sono molto frequenti, no? Andare, uscire da noi stessi, uscire per andare a trovare le persone. Le persone in qualche modo stanno aspettando Gesù, che è il buon pastore, ma noi siamo chiamati ad essere di lui una bella immagine viva, eh? E non dobbiamo avere timore, non dobbiamo avere vergogna, non dobbiamo avere un pudore, nel senso che noi diciamo: ma come faccio io a dare voce alla tua voce, a dare occhi ai tuoi occhi, a dare appunto corpo al tuo corpo, a dare presenza alla tua presenza? E Gesù ci dice: tu lasciami fare, io sto dentro di te, tu fai, tu parla, tu ascolta, tu prendi per mano le persone che conosci, alle quali vuoi bene, le persone che vedi che hanno bisogno, le persone che incontri sui sentieri della vita, anche in modo imprevisto, e in particolare quelle che hanno più bisogno. Bene, allora io, per penso che alla fine possiamo concludere questa nostra meditazione dicendo alla Madonna che le parole che Gesù ci dice nel suo Vangelo, quando si presenta a noi come buon pastore, ci incitano ad andare da lui, a seguirlo, a chiedergli aiuto. Ci incitano anche a rispondergli con quelle parole del Salmo 23, tu, Signore, sei il mio pastore. Ho fiducia in te, non manco di nulla, mi fido di te e mi abbandono in te. E aiutami, siccome tu me lo chiedi, ad essere anch'io come tu vuoi, buon pastore.